Andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, i versetti dal 57 al 62. Se uno vuole può leggere anche da casa, se qualcuno vuole, tanto. C'è qualcuno? Se non leggo io, va bene lo stesso.
Ferruccio,
Sì.
leggo io dal 57, dov'è?
Allora, 9, dal 57 al 62.
Ah, ok, allora leggo.
Sì.
Ora avvenne che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi. Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse a un altro: Seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: Nessuno che ha messo la sua mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto per il regno di Dio.
Capite? Capite le famose scuse? Sì, però dovrei fare prima questo. Però dovrei fare prima questo. Dovrei prima andare a seppellire mio padre. Certo, nel nostro comune pensiero è una cosa molto normale, tutti dicono, ma è giusto questo. Ma quando ti chiama il Signore, qui ci sta. Non stiamo parlando di ti ha chiamato uno qualsiasi. Loro avevano riconosciuto che era il Signore. Sì, però ti servirò, ma dopo, cioè fammi fare prima questa cosa qua. E il Signore gli dice: Beh, nessuno che ha messo mano all'aratro, poi guarda indietro e è adatto al regno di Dio. Dice, ma devo andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli dice, ma lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cioè, la parola di Dio è spirito e verità. Ecco, poi leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Gentilmente il Giovanni capitolo 12, dal 20 al 35, i versetti. Se qualcuno. Vieni. Sì.
Or, tra quelli che erano saliti ad adorare durante la festa c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea. A loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. Ma Gesù rispose loro, dicendo: L'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora, l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque che era presente aveva udito la voce diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse: Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Or egli diceva questo per indicare di qual morte egli doveva morire. La folla gli rispose: Noi abbiamo preso la legge che il Cristo rimane in eterno. Ora, come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Gesù allora disse loro: La luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Amen.
Ecco, quindi c'è nuovamente interesse, conflitto tra Gesù, tra la luce di Dio e le tenebre. E molti lo cercano per curiosità, altri, ma quel che dice il versetto 24: in verità vi dico che se un granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. E poi ripete un po' quello che dice a questo che gli dice: Ma permettimi che, di seppellire mio padre. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Sono argomenti veramente incomprensibili per una persona del mondo che non ha accettato il Signore nella propria vita. E questo è un esperimento che possiamo fare anche su noi stessi, perché siamo sempre lì con il turbo piazzato, ma per evitare che la parola di Dio entri veramente nella nostra vita e ci faccia cambiare posizione. E poi dice il versetto 27: Ora, ecco, se uno mi serve, allora se vi ricordate, prima Gesù dice in quel passo, ma dice ora se, dice, ma ancora prima quando lei dice, ora. Lui dice di seguirlo, ma Gesù dice: Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare testa, no? Quindi dice: Non pensare dice, cerca di capire perché tu mi vuoi seguire, capito? Cerca di capire perché mi vuoi seguire. E questa è una domanda che fa anche chiaramente a noi. Perché poi dice al versetto 26, stiamo attenti, perché qua dice, prima dice, ma dice, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, dice, le volpi, cose ce l'hanno, un giaciglio meno, dice, non manco dove posare il capo, dice, cerca di... Però qui dice al versetto 27, non solo, al versetto 26, se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io... Là sarà anche il mio servo, e se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà. Non so se ci stiamo capendo qualcosa. E vorrei ancora leggervi nella lettera agli Ebrei, al capitolo, prima leggiamo il capitolo 9, un versetto solo, ma vediamo se l'ho segnato qua. Ah no, Ebrei 6, pardon, versetto 10, e dice infatti, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica di amare che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Non so se mi sto spiegando. Siete riusciti a trovarlo. Dio, infatti, non è ingiusto dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Poi andiamo ancora nel capitolo 9, sempre di Ebrei, leggiamo un po', vi leggo qualche versetto breve, versetti, scusate, Ebrei 11, versetti 8, 9 e 10. Fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andare al luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava. Cioè, capisci? È un'incognita. È un'incognita. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa, come in un paese straniero. Cioè, quindi, poi va in questa terra promessa e vive come in un paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe. Le tende rappresentano sempre la provvisorietà, ereditando, eredi con lui la stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. E questo è un capitolo sempre tra i più meravigliosi della sua parola, per farci comprendere queste cose. Quindi, la fede è speranza e certezza di cose che non si vedono, no? Lo dice la Scrittura. E noi siamo stati chiamati e abbiamo creduto senza aver visto, ma abbiamo creduto, ma abbiamo visto nel tempo. Ora tu seguimi e vedrai. Inutile dire prima, ma poi come sarà così? Non sarà così? Vedete, a tutti coloro che vivono nell'incoscienza del mondo, il mondo sappiamo, è che giacciono comunque nel maligno, perché questo è l'altro problema di fondo. Il loro spirito è assopito, sapete, è assopito e adeguato perfettamente a questa vita che per loro è eterna, malgrado che non è così. Si devono mettere in testa che questo non è così e che nessuna cosa riesce a portarli in vita perché sono dei morti. Come Gesù dice, lascia, va, lascia che i morti seppelliscano la morte. Non è una parola da poco, perché essi ben viventi sono dei morti. Sono dei morti. Noi di questo dobbiamo prendere consapevolezza, sapere che parliamo con dei morti. Non vi siete resi. Invece voi pensate o pensiamo di parlare con delle persone vive che hanno la nostra, possono essere 50-50 con noi, noi quanto loro. Invece non è vero, la verità ce l'hai tu, non ce l'hanno loro. Gesù infatti dice: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Tutta una roba. Ma Signore, ci ha chiamati a vita eterna. Gesù è ben conscio di questa realtà, che queste persone sono morte. La morte veramente, non guardare uno che parla e ti sembra che questo è il centro del mondo, è bello pingue e tutto, no, quello è un morto. Guardatelo e valutatelo per quello che è. Voi siete dei viventi, perché Gesù vi ha vivificati, se è vero. Allora gente che ha continuato a dormire tutta la vita, e non ha mai alzato gli occhi al cielo, mai per dire ma. Anzi, si è sempre opposta a qualsiasi tentativo, a qualsiasi. Ma c'è tutta la creazione, che è un'esplosione della manifestazione di Dio. E allora, alzare gli occhi al cielo significa indicare il Creatore. Non è che fai così, perché guarda, se guardi sulla terra, veramente vedi l'opera di Dio, a parte il cielo. ma c'è scritto che il cielo è il suo trono e la terra lo sgabello dei suoi piedi. Allora nessuno riesce ad assaporare la vita pienamente se non vede Dio in tutto ciò che egli ha fatto. Vedete, nelle parole di Lutero è inutile dire che, ma io non mi paragono né a lui né a nessun altro, ma non posso dire di non essermi riconosciuto. Non posso dirlo questo. Non posso dire che anch'io, come sono andato avanti indipendentemente dalle ostilità, da tutti coloro che c'era una spinta che da dentro mi diceva che dovevo farlo, indipendentemente dai risultati che avrei ottenuto. Nessuno mi poteva fermare. Nessuno, nessuno, e la mia famiglia lo sa, e tutti lo sanno, ma non perché sono bravo, perché è il Signore che fa questo e che ci muove. Ora, noi annunziamo il Vangelo dei morti affinché ascoltino per poter risuscitare. Chi vuole risuscitare i morti? Molti interpretano questa cosa solo dal punto di vista fisico. Ma una volta che questo corpo risorge, ho visto molti evangelici che puntano, ce n'è uno in Africa che sembra che abbia risuscitato un morto, ma quello poi torna a morire. Ma quelli che risuscitiamo noi, se è vero, non moriranno più, benché il loro corpo mortale giacerà, risusciterà, come ci ha promesso il Signore. Ma se uno non è nato di nuovo, eccoti, e torniamo lì, non può ereditare il regno di Dio. Quindi dobbiamo essere consci che stiamo parlando a dei morti, a delle persone che se possono si oppongono con tutte le loro forze. Non abbiamo parlato di oppositori, ma anche negli Atti degli Apostoli. Abbiamo visto Paolo che ha dovuto riprendere duramente quello che cercava di impedirgli, e poi Paolo lo ha accecato e ha detto: figlio di ogni frode, vi ricordate chi sei tu? Si era messo in perché aveva uno spirito avverso, capito? Dobbiamo considerare anche questo, non solo chi non vuole ascoltare, ma quelli che hanno uno spirito avverso. Quindi dobbiamo essere consci che stiamo parlando a dei morti, anche se li vediamo animati, bianchi e rossi, di salute, sono dei morti, lo dice il nostro maestro stesso. È sintomatico che Gesù risponde a quelli che lo seguono. Dice: le volpi hanno delle tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi quando il Signore ti chiama, come esattamente come avvenne per Abramo, non sai, ma la sua voce ti deve bastare, la sua parola ti deve bastare. Questa è la fede. La sua parola ti deve bastare, non devi sapere. Quindi non mi dire: devo andare a seppellire quello, devo fare l'altro. Quando il Signore ti chiama, non ci sono priorità. Se ci sono le priorità, vuol dire che la tua fede è veramente sottoterra. E ora sei chiamato ad ascoltare oggi quello che il Signore vuol dire a te, credente. Gli altri sappiamo già. Quindi non ci possono essere priorità davanti alla parola di Dio, al suo richiamo. Perché ci sono delle priorità, vuol dire che, e questo lo dico affinché veramente non ti succeda che il Signore ti scacci dalla sua presenza perché non hai ritenuto di mettere dopo la sua chiamata, hai ritenuto che ci sono delle cose più importanti di lui. Fratelli, io sono tenuto, non perché lo penso, ma perché sono spinto a dire queste cose. Ma gettata, vi ricordo che però, una volta che hanno creduto, è successo. Vi ricordate la storia di Pietro, che tutta la notte era lì che cercavano di pescare e non riuscivano a tirare su un pesce? Niente. Ma poi videro, non l'avevano riconosciuto. Vedono Gesù che camminava, era lì sulla riva. Gli ha detto: provate a gettare la rete dall'altra parte. Ma era stesso lì, lo stesso posto. E c'è scritto che pescarono 153 grossi pesci. E a fatica, ma nonostante tutto, le reti non si sono strappate. Ecco. E questo è il Signore. Chi gli aveva detto? Ma non ha pescato niente tutta la notte. Nulla. Ma quando il Signore gli ha detto gettate la rete dall'altra parte, è incredibile, ma scusami, come? Non è che dice andate davanti al monte, niente, semplicemente dall'altra parte. Allora, in Gesù c'è molto di più, ma bisogna solo scoprire, leggere la sua parola, amandolo, senza riserve. E la dobbiamo smettere di avere delle riserve, perché io lo sento e mi sento in imbarazzo davanti a tutti quelli che si dicono credenti e che hanno delle riserve. Io mi sento in imbarazzo, è una cosa che sento. Immagino il Signore, non che io sia perfetto, no, però in Gesù c'è molto di più, bisogna solo scoprirlo, leggendo la sua parola, amandolo perché egli solo ci dà pace, quella pace che sorpassa ogni conoscenza, come dicevamo. Gesù ci sta dicendo che egli, non abbiamo bisogno di dirlo, ma abbiamo bisogno di prendere decisamente questo passo per evitare di dire, per evitare che egli ci dica lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va a annunziare il Vangelo di Dio, del Regno di Dio. E a questo siamo chiamati, perché come abbiamo visto prima la lettera di Giovanni, ma tu sei questo. I greci che lo volevano vedere, tutta questa storia qui di Gesù che va a Gerusalemme, sapete che ha dovuto nascondersi in qualche occasione, poi, ma tutte queste cose sono la dimostrazione della creazione e di chi è l'autore e il salvatore. E per questo nasce questo conflitto. Conflitti continui con i farisei, con tutto ciò che volete, con gli oppositori, da sempre. Ma il Signore ha detto: io vi darò una parola alla quale nessuno potrà resistere, perché viene da Lui. Viene da Lui. Allora vi dico questo. Ora, se apparteniamo a Gesù, tutto il resto viene dopo. Io vorrei proprio che questo fosse, che facesse parte e bagaglio del nostro essere credenti. Ora tu seguimi senza troppe domande o porti tanti problemi. Se hai sentito la sua voce nel momento che ti ha chiamato, vai, cerca di scoprirlo, vai. Hai piacere di scoprirlo, non sai, non conosci il tuo futuro, se continuerai a peccare, se fa, non sai niente, però segui questa stella polare che è Gesù Cristo. Seguilo, fidati di non stare lì a farti problemi, ma qua, ma questa è la sua voce, è il suo spirito. Allora, Ora, se apparteniamo a Gesù, tutto il resto viene dopo. E quindi, il brano del Vangelo di Giovanni svela ancora qualcosa in più riguardo a coloro che lo servono, no? Perché prima abbiamo visto che gli dice questo qua, ma dice le volpi non hanno tana, e c'è quindi questo qui per dire, fatti quattro conti, fatti quattro conti. E lo dice anche in un altro posto, ora se tu dici metti in mano l'aratro, no? Poi, oppure fai quattro conti prima di metterti a costruire una casa, no? E se non la finisci ti rideranno dietro. Beh, non è che sono tutte cose che coincidono, perché è lo Spirito di Dio che ha scritto questa meravigliosa parola. Ora, se non sei morto, però, per servire Dio, come abbiamo letto prima di questo seme, se non muore, non porta frutto, è impossibile, rimane solo. Sei una specie di credente che non porta frutto, neppure per te stesso lo porti, quindi figurati se lo puoi portare per gli altri. Poiché non sei tu, o meglio, perché tu, il Signore dice, non sei né freddo né fervente, ti vomiterò dalla mia bocca. Allora chi ama la sua vita in questo mondo, come abbiamo visto, dice Gesù, la perderà. Ma chi crede, come ha detto il Signore, la conserverà in vita eterna. E da questo siamo stati chiamati. Non è tanto dalle opere che facciamo, ma da quanto abbiamo risposto a questa voce. Da quanto abbiamo risposto a questa voce. Abramo cercava una patria migliore, migliore di questa. Perché viveva in mezzo alla malvagità, come viviamo in mezzo alla malvagità noi, viviamo in mezzo agli oppositori. Ricordiamoci di Sara, che era molto bella, e sia il faraone, e anche l'altro re che adesso mi sfugge, un importante nome. Che gli avevano preso la moglie. Ma ancora prima di toccarla, il Signore intervenne. Quindi Abramo cercava una patria dove nessuno ti prende la moglie così, nessuno mette in discussione i comandamenti di Dio, perché in quei comandamenti ci sta poi la pace. Quindi nessuno desidera la tua casa, il tuo servo, la tua serva e tutto ciò che comporta. Ma sappiamo in quale difficoltà i nemici. Noi ora pensiamo, i nostri nemici sono solo e semplicemente spirituali. Se non abbiamo capito questo, continuiamo a dare orecchio alle sirene, ai bugiardi, agli assatanati di questo mondo, che odiano il Signore. E se uno odia il Signore, per me è un mio nemico. Non c'è niente da fare. Anche se non lo dicono, beh, è un mio nemico. Ma io non devo convincere nessuno. Che sia il Signore a convincermi. Questa è una cosa difficile da accettare per noi. Che abitiamo in un mondo lastricato di comodità, perché sono diventati i nostri nemici. Dici, ma loro dobbiamo essere comodi. No, siamo comodi per tutto quello che possiamo. Allora, tu non mi serve, mi segua. Là dove sono io, sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, Il Padre mio lo onorerà. E non ci sono dubbi, che la parola di Dio non può essere messa in dubbio e neanche in discussione. Quindi io non ho bisogno di essere convinto da quelli che dicono, da quello che dicono i nemici di Dio. Sono nemici di Dio, sì o no? Sì. Cioè, allora dice, allora non c'è nessuno che si converte. No. Sono nemici di Dio, ci sono peccatori. No? Un conto sono peccati che comunque il Signore ha dovuto pagare col proprio sangue per riscattarci, ma l'ha fatto volontariamente. Ma ce ne sono altri che sono spirituali, capite? Non sono carnali, sono spirituali, sono di prese di posizione opposta a Dio. Perché un conto, Gesù cosa ha detto a quella che ha peccato? Ha detto vai e non lo fare più. Ma vorrei vedere cosa avrebbe risposto a qualcuna o qualcuno che gli si oppongono spiritualmente, che mettono in dubbio la sua esistenza e che mettono si oppongono a tutte le leggi che egli ha fatto. Pensateci, fratelli, pensateci. Sono due cose diverse. Chi di noi non ha peccato? Ma chi di noi dice che l'omosessualità è una cosa giusta? E si convertono. Ma quelli che sostengono queste cose e che dicono che Dio non esiste, ma di che cosa? Ma io per me è una coltellata nello spirito, nel cuore. Non posso ascoltarli. Sono troppo nemici di Dio. E così, e anche io considero i tuoi nemici i miei nemici. È così. Chiaramente il giudizio spetta a Dio, non a noi. Però facciamo la guerra di religione. Ecco, se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà. Per 40 anni, dice Nemia, vi ricordate? Quando sono tornati dopo anni, dice, per 40 anni li hai nutriti. Guardate come una volta per 40 anni li nutriti nel deserto e non mancò loro nulla, le loro vesti non si logorarono, i loro piedi non si gonfiarono. In Nemia 9, 21 possiamo leggerlo chiaramente. Però dice a chi gli dice quello che seguirò, gli dice, ma dice il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Eppure a coloro che lo seguono, che lo servono, il Signore gli risolve il problema. Israele, per quanto disobbediente, è il primo servitore che Dio ha adoperato. È il primo. Perché portasse a compimento il suo progetto attraverso Cristo. Ma tutti gli israeliti hanno seguito il Signore? Assolutamente no. Lo sappiamo. Il Signore, per evitargli proprio certi inciuci che conosciamo, gli ha detto tu non farai parte e non prenderai per spose le figlie dei Cananei, degli Amorei, e dice perché li sto scacciando da questa terra per questo motivo, perché la loro malvagità è giunta al culmine. Ecco, e allora. Però, vedete, Israele è stato il primo servitore e ha servito il Signore e il Signore stesso ha voluto che egli stesso sia incarnato poi in questo popolo e si è incarnato nella Vergine Maria. Come pensare che che Dio si dimentichi dei suoi servitori. L'abbiamo visto prima, l'abbiamo letto prima. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Ma volete vedere del bene nella vostra vita? Noi crediamo, io credo ciecamente, ma non perché non voglio capire, perché poi non sono io che voglio capire, ma è il Signore che mi rivela le cose. Uguale. Dici, sono io che ti istruisco. Cosa ha detto ad Isaia, a Geremia, a Giulia? Dici, ma io, Signore, non sono capace, io non... Hai detto la bocca che l'ha fatta. Tu? Perché dici che non sono capace? Mosè dice che sono balbuziente. Ecco. Vedete? Stiamo indicando quale tipo di fede. Come dobbiamo credere? A chi dobbiamo credere? E chi dobbiamo mettere in prima? Sopra ogni cosa. Non sottovalutiamo le cose che il Signore ci chiede dalla sua parola, perché ci chiede di separarci. Siate santi perché io sono santo, e chi è santo si santifica ancora. Allora qui si manifestò la fede di Abramo, e non solo, ma tutti i servitori che non pongono né se né ma. Ma sì. Io non voglio questa persona qui, l'altra volta che ho scritto, ma sono tanti così, poi sono anche i credenti. Non pensiamo. Dice, no, ma io dicevo l'oroscopo, lo leggo solo per farmi due risate. No, ma io queste persone le ascolto solo per farmi un'opinione. Io ancora... Ma chi ti impedisce di farti l'opinione? Ma tu sei figlio di Dio. Ma chi ti impedisce qualcosa? Poi pensiamo sempre che qualcuno ci vuole privare della nostra libertà. Qui si manifesta la fede di Abramo, e non solo, ma di tutti i servitori che non pongono né se né ma l'Eterno è il loro remuneratore. Poiché mi sei stato fedele in poca cosa, anch'io ti costituirò su molti beni. Vedete, noi abbiamo paura che ci venga tolto qualcosa. E questo era l'atteggiamento di tutti costoro, che non accettano radicalmente e immediatamente la parola di Dio, ma devono filtrare per capire se possono credere, possono avere una certezza attraverso, sì, vogliono convincere attraverso le certezze diverse. E Gesù gli risponde chiaramente. E ci risponde quando dice, mi sei stato fedele in poca cosa. Ecco cosa ci chiede. Anch'io ti costituirò su molti beni. È così? Chi viene chiamato lo sa. Non sa dove andare, ma ha fede in colui che lo ha chiamato. Anche noi mica sappiamo domani cosa facciamo, dove andiamo. Non sappiamo niente. Se domani mattina siamo ancora vivi, non lo sappiamo. Ma crediamo. Crediamo nella sua parola, che è l'unica capace di risuscitare i morti. E noi usiamo questa parola, come ha letto prima Renata De Lutero. Dice, se avessi saputo, e non pensavo ci fosse un'opposizione tale, una violenza tale degli uomini, cioè quando nei confronti della Bibbia, nei confronti, ed è così. Io lo so già, quando parlo a qualcuno della Bibbia poi, gli dico, ti giro dei versetti come ho fatto in questi giorni. Non so come andrà a finire, però lo devo fare. Magari quello diventerà, per lui diventerà una persona da tenere distante. ma io non potevo non farlo, perché io non cerco il favore degli uomini, che magari mi fai lo sconto sulle ruote della macchina, o mi fai lo sconto su un'altra cosa, non mi interessa. Se io posso ti dico, guarda, se sei interessato, io volentieri dico sì, vedremo. Io vado avanti, non mi fermo, perché qualcuno mi dice che lo devo fare. Certo che convenienza ne ho, sapendo bene che cosa rischio, sapendo bene che avrò un oppositore spirituale. Prima non lo ero perché non lo sapevano, però il Signore mi dice indipendentemente, come abbiamo letto prima, che io è una cosa che mi spinge a farlo, non posso tacere, lo faccio, anche se perderò la simpatia o che ne so, qualcuno dirà, ma non mi importa, non mi è mai importato, abbiamo passato di tutti i colori. Vorrei mica che me ne importi adesso. Allora, quanta speranza che noi abbiamo, e questa speranza che noi abbiamo è ferma e sicura, e penetra fino all'interno del velo, come abbiamo letto prima, di cui Gesù è entrato ed è precursore per noi. Sto leggendo il versetto, leggo sempre in Ebrei il capitolo 6, quando dice che gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore di loro. Dice, ma l'ha detto quello che è un'autorità, che è uno alla quale gli... e sono uomini. E così per loro il giuramento è la garanzia che pone fine ad ogni contestazione. L'ha detto quello lì che è più, ha più credito di me, quindi se fra me e te, sapete anche quando eravamo ragazzi, diglielo tu se ho ragione io, no, hai ragione tu. E allora finiva la contesa. Ma qui stai dicendo un'altra cosa. Qui sta dicendo che gli uomini giurano per qualcuno di più grande, e per il loro giuramento è la garanzia che pone termine a ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio. Ah, guarda quando mi piace questa cosa, l'immutabilità del suo consiglio, cioè Dio non cambia idea. Questa cosa mi rasserena non sai quando. Perché? Perché volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, interviene con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento, cari fratelli, come il Signore ce lo sta dando. Noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Che meraviglia! E queste cose, se non ci danno certezza queste cose, quale che ce le danno? Ripeto, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento. Quindi su questo noi siamo incoraggiati dall'immutabilità di Dio, dall'immutabilità della sua parola, che è certa. Tu puoi piangere in greco o in latino, non cambia. Noi che abbiamo creato, cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Ci è stata messa una speranza, non è che ci è stata messo un milione di dollari. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura, è ferma della nostra vita, e che penetra fino all'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi. Cioè ha squarciato tutto il vecchio modo di pensare, di nutrirci, di chiacchierare, ha squarciato tutto. È entrato prima di noi in questo velo, che va al di là perché egli è divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, che è senza principio e fine di giorni. E io amo particolarmente questo brano, questi versetti, che dicono poi, ora parlando sempre di Gesù, che del quale ora appartiene un'altra tribù, non a quella di Levi, di cui nessuno mai ha servito all'altare. Zero. È noto infatti che, e poi arriva qualcun altro, serve in tutti gli altari del mondo. È noto infatti che il nostro Signore è uscito da Giuda, quindi cambia tutto. Riguardo la cui tribù Mosè non disse nulla del sacerdozio, hai capito? E la cosa ancora più evidente è che sorge un altro sacerdote, la somiglianza di Melchisedec, che non è diventato tale per una legge di comandamento carnale, ma per la potenza di una vita indistruttibile. Infatti la scrittura afferma: tu sei sacerdote in eterno. Secondo l'ordine di Melchisedec, sia così annullato, sia così annullato del comandamento precedente, a motivo della sua debolezza e inutilità, quello precedente, fatto di cose inutili. La legge, infatti, non ha portato nulla a compimento, è difettosa, non riesce. C'è invece l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Inoltre ciò non è avvenuto senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento. Scusate. Ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto, il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Inoltre quelli che erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Ma costui. Ecco, adesso cerchiamo di capire bene. Ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa da alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli per sempre per intercedere per loro. Allora, di cosa stiamo parlando? Ma costui dimora in eterno, è un sacerdozio che non passa ad un altro. Quindi di cosa stiamo parlando? Di ecumenismi, di papi, di preti, di suore, la Babilonia mondiale, tutte le religioni che si incontrano per la pace, per fare. Di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Non lo so. Ecco. Quanta speranza, e questa speranza che noi abbiamo è ferma e sicura, e penetra fino all'interno del velo di cui Gesù è entrato come precursore. E noi, Gesù ha detto: chi mi ama mi segue. E se noi seguiamo Gesù, sicuramente siamo entrati, Gesù ha squarciato questo velo nostro dell'ignoranza, della paura, del buio, della morte e di ogni cosa. Poiché né morte né vita, né potestà, nessuna cosa ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Amen.